Baseline Estate.
Alle 18:33 minuti, linea alla redazione. Una buonasera da Chiara Brilli in studio per l'edizione di Newsline, l'ultimo appuntamento di oggi con l'informazione regionale. Il memoriale delle deportazioni aperto anche nel pomeriggio, manifestazioni, commemorazioni, celebrazioni pubbliche. Sono molti gli appuntamenti in programma per domenica 11 agosto in occasione dell'80° anniversario della liberazione della città di Firenze. La giornata si aprirà alle 7 con i intocchi della Martinella, la campana della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio che l'11 agosto 44 annunciò alla città il ritorno alla libertà e alla democrazia. Alle 10:30 sull'Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria le celebrazioni ufficiali, aprirà i discorsi la sindaca Funaro, seguirà l'intervento della presidente provinciale Ampi Firenze Bagni e della storica autrice televisiva e docente di storia contemporanea Michela Ponsani. Nei giorni in cui si celebra la liberazione di Firenze vale la pena di ricordare per tutte la straordinaria figura di Maria Luigia Guaita che all'alba dell'11 agosto corre a Palazzo Vecchio per avvertire di far suonare la Martinella e di issare il tricolore sulla torre. Lo ha affermato Vanino Chiti, presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, secondo cui è giusto dedicare momenti di approfondimento e divulgazione al ruolo di tutti, in particolare al decisivo e non abbastanza valorizzato contributo delle donne alla guerra di liberazione. E ci avviciniamo anche all'80° anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, uno dei crimini di guerra più gravi che l'Italia abbia mai subito, costato la vita il 12 agosto 44 a 560 persone, in larga parte donne, anziani e bambini sfollati sulle Apuane. Numerose iniziative anche quest'anno, con un focus particolare proprio sulle donne che furono le principali vittime, ma anche le principali attrici della rinascita della città. Tra gli eventi, la fiaccolata silenziosa dell'11 agosto, lo spettacolo teatrale Esiste ancora il 10 a Pruno e la firma dell'accordo con l'associazione Robert Kennedy Human Rights Italia il 12. Viola Giacalone ha sentito per noi Adele Pardini, una delle superstiti dell'eccidio, e Graziano Lazzeri, figlio di due superstiti e vicepresidente dell'associazione Martiri.
Praticamente siamo io, Siria e Mario Marsili. Il resto, sì, c'è la Lidia, però aveva 9 mesi. La sua mamma gli raccontava tutto, invece il mio papà non ha mai voluto riparlare. Si avvia da riparlare perché non volevano che si parlasse di Sant'Anna. Si avvia da riparlare dopo il processo della Spezia, quando si fu il processo della Spezia. Io ho sempre mandato avanti Lilia e Cesira, però loro sono morti. E cerco di poter portare avanti questa memoria. Se questa gioventù ce la farà.
Quest'anno le iniziative sono state veramente molte. Sta molto a cuore a tutti noi l'iniziativa su coraggio e sacrificio delle donne di Sant'Anna che porterà alla realizzazione di una statua. Altra cosa che ci sta a cuore, abbiamo installato un'opera di Stefano Pierotti, morto e risorto, sulla porta che una volta vedeva l'accesso dei maschi nella chiesa di Sant'Anna e che è rivolta verso l'ossario. Un'opera che aprì il giubileo del 2000 a Tor Vergata, ha un significato particolare. Poi ci sarà l'inaugurazione a opera del Campo della Pace, che è un'iniziativa italo-tedesca dove i giovani italiani e tedeschi si incontrano a parlare di pace. Verrà inaugurata una mostra proprio l'11, sempre l'11, ci sarà la fiaccolata silenziosa fino a Col di Cava al Monumento Ossario. Sarà la prima occasione per rendere pubbliche le foto che abbiamo raccolto delle vittime che fino ad ora non possedevamo. Avevamo le foto dei bambini raccolte dalla Poldina, l'unica bambina sopravvissuta a quell'immagine iconica, il giro tondo dei bambini. Una bambina sopravvissuta si chiamava Poldina e lei negli anni si dedicò a raccogliere le foto dei bambini, quelle le possedevamo, gli adulti no. Stiamo cercando di raccoglierle e verranno proiettate l'11 sera.
E in conclusione di Newsline vi anticipiamo che avremo uno speciale dedicato alla liberazione di Firenze, mentre un approfondimento lo dedicheremo a Stazzanna lunedì, Sant'Anna di Stazzema lunedì mattina in Newsline. Naturalmente è visibile integralmente ancora sui nostri canali cross mediali la lunga notte di Sant'Anna, la giornata di iniziative, eventi e diretta su Controradio che ha avuto luogo il 3 agosto scorso con tanto successo di pubblico. Un presidio a Firenze contro la dittatura feroce di Alexander Lukashenko in Bielorussia, lo hanno promosso oggi davanti alla sede della regione toscana a Firenze l'associazione Talaka e l'ambasciata popolare di Belarus in Italia. C'erano alcuni dei 600 rifugiati bielorussi che oggi vivono in Toscana. Il presidio è stato organizzato il 9 agosto perché è l'anniversario delle elezioni presidenziali del 2020, segnate dall'esclusione di 10 candidati dell'opposizione ed accuse di brogli elettorali. Sentiamo una delle manifestanti.
Questo è il giorno particolare per i bielorussi perché quel giorno siamo andati a votare e come sempre non è la prima volta che i nostri voci erano rubati, ma questa volta abbiamo subito anche la violenza e siamo stati maggioranza ad andare a votare. E ormai da quel giorno è iniziata la nostra resistenza, è cresciuta una nuova generazione che ha visto Europa, che voleva fare parte di Europa e che a un certo punto ha deciso di dire no a quella dittatura feroce che noi abbiamo avuto. E l'Italia ci aiuta tantissimo anche a accogliere i rifugiati, che oggi siamo tanti rifugiati qui e non tutti sono qui ovviamente. Cerchiamo anche con la regione toscana a fare il nostro meglio per accogliere, per dare una mano, per integrare le persone, per trovare il lavoro e per rafforzare anche i toscani, perché da nostre riscatti ormai sono le persone tutti con le competenze alte, che ormai Lukashenko non ha bisogno delle persone con le competenze alte, perciò questo è un po' la storia. 5.000 persone che stanno ora in carcere perché non tutti vogliono essere riconosciuti come prigionieri politici, perché per i prigionieri politici le condizioni di detenzione sono molto peggiori di prigionieri normali, mettiamola così. Perciò alcune persone non lo vogliono, alcune hanno paura, ci sono vari motivi, però tutto sommato ora sono più di 5.000 persone in carcere e più di 45.000 persone sono stati in carcere, sono stati detenuti e poi più di mezzo milione di persone sono rifugiati ora.
Torniamo a parlare di carcere. La sindaca di Prato, Ilaria Buggetti, chiede un consiglio comunale straordinario sulla Dogaia, al penitenziario pratese, e invita a parteciparvi anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Botta e risposta intanto con l'opposizione, diventa subito un rimpallo di responsabilità. I particolari da Sandra Salvato.
L'SOS che la sindaca di Prato Ilaria Buggetti lancia al governo sulla Dogaia è l'ennesimo atto per chiedere attenzione, soprattutto una presenza, in particolare da parte del guardasigilli Nordio, affinché venga nella cittadina toscana per toccare con mano la drammaticità della situazione e sblocchi gli interventi più urgenti. Buggetti fa anche di più, invita il ministro a partecipare al consiglio comunale straordinario che tutta la maggioranza ha deciso di richiedere su questo tema per un confronto aperto, una richiesta che verrà protocollata nelle prossime settimane e che è stata commentata anche dall'onorevole Federico Gianassi, membro della Commissione Giustizia della Camera.
Davvero fa bene la sindaca Buggetti, peraltro si è verificata una situazione anche emotivamente molto particolare, perché proprio mentre si svolgevano alla Camera le dichiarazioni di voto sul provvedimento Nordio, proprio in quei minuti è arrivata la notizia dell'ennesimo suicidio a Prato, e il tema vero è se il governo ascolta l'appello del Presidente della Repubblica oppure no.
Ilaria Buggetti è chiara, non è il momento delle ideologie ma quello dei fatti, si rivolge alla destra perché superi qualsiasi tentativo di narrazione edulcorata sulle condizioni del penitenziario pratese per compiacere il proprio governo. Le risponde tempestivo Leonardo Soldi, capogruppo della lista Gianni Ceni sindaco. Prima di puntare il dito contro il governo, attacca: i rappresentanti del PD dovrebbero chiedersi perché la regione sotto la loro amministrazione non ha fatto abbastanza per affrontare questa emergenza, una dichiarazione che va subito di traverso al segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi. A picchia, esclama: noi siamo all'avanguardia in Toscana per quanto riguarda l'impegno che regione, sindaca e sindaci del PD hanno riversato su questo tema. È il solito giochino che fa la destra, conclude, riversa sugli altri le responsabilità. Talvolta sono i migranti, talvolta sono i direttori degli istituti penitenziari. Intanto, una manciata di ore fa, il presidente Mattarella ha posto la firma al contestato decreto carceri, ma prende tempo sull'incontro chiesto d'urgenza da Carlo Nordio. Si farà a settembre.
Un dossier per punti stilato dal Partito Democratico locale denuncia l'ostilità del governo Meloni nei confronti della Toscana. Lo ha presentato oggi il partito con il segretario regionale Emiliano Fossi e il presidente della regione Giani. Sentiamoli ai microfoni di Sandra Salvato.
Noi oggi presentiamo un dossier dettagliato di tutte le scelte fatte o non fatte appositamente per penalizzare la Toscana. E io credo ormai in maniera molto convinta che sia fatto non solo per incapacità di governo, ormai manifesta, ma anche per volontà politica strumentale per penalizzare la Toscana, che ha un colore politico diverso dal governo nazionale, ma facendo l'errore madornale di penalizzare in questo modo non tanto il Partito Democratico, il governo della Toscana, ma i cittadini e le cittadine toscane. Quindi noi oggi presentiamo un dossier che va dalla mancanza di trasferimenti per la sanità, di finanziamento per il biotecnopolo, quindi eccellenze vere, le infrastrutture, dalla tranvie, passando per i collegamenti tra il porto di Livorno e l'interporto di Guastice, il non affrontare il tema della Tirrenica, i temi che riguardano scelte fondamentali come le crisi aziendali aperte in Toscana, sulle quali la Toscana, il Presidente, il Governo della Regione si sta impegnando, ma il Governo nazionale è non pervenuto, quindi riguardano circa 70 aziende, 11.500 lavoratori e lavoratrici.
Quando gli indizi sono gravi, precisi, concordanti, fanno una prova. E noi ogni giorno vediamo tanti di quegli indizi che ci fanno capire che c'è chiaramente un atteggiamento di ostilità da parte delle varie espressioni con cui si muove il governo verso la Toscana. Pensate alla Tirrenica, visto che ieri il ministro Salvini mi tirava in ballo alla Versiliana rispetto alla Costituzione di Toscana Strade. 2 anni che c'è il progetto approvato, anche con la valutazione di impatto ambientale sul fronte Ministero delle Infrastrutture attraverso l'ANAS, perché è una competenza dell'ANAS, 0 euro.
La cronaca, vigili del fuoco al lavoro per ore oggi nel centro di Firenze per un incendio di un appartamento avvenuto la notte scorsa all'angolo fra via Ghibellina e Borgo Allegri, velocemente propagatosi da una corte interna non accessibile ad altri 3 appartamenti a vari piani. Ci sono state 2 famiglie le cui abitazioni non sono agibili e delle quali si sta occupando la protezione civile comunale. Il 118 è intervenuto per la segnalazione di un uomo e una donna con necessità di soccorso, ma con conseguenze che sono risultate lievi. Fiamme invece in un campo dove sono installati più di 4.000 pannelli solari. Sul posto sono intervenuti oggi pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Firenze. L'incendio, ora sotto controllo, si è sviluppato poco dopo le 13 in un terreno in via del Pollaiolo alla Strassigna. I pannelli non sono stati interessati dal rogo, che ha invece coinvolto la sterpaglia presente alla base degli stessi, che sono staccati da terra. Torniamo a parlare adesso di affitti brevi. Un bed and breakfast fa discutere, è quello di Palazzo Bargellini. Il palazzo, che si trova in via delle Pinzocchere a 2 passi da Santa Croce a Firenze, è stata la dimora della famiglia di Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l'alluvione del 66, nonno dell'attuale sindaca Funaro. Palazzo Vecchio dice: nessun conflitto di interesse, la nostra battaglia contro gli affitti brevi prosegue. Il servizio di Domenico Guarino.
50 metri quadrati, 2 camere da letto, un giardino, vista sulla città e tutti i comfort del caso. Costo medio per una notte circa 200 euro. A patto però che troviate un buco tra le prenotazioni, che sono fitte come una spiaggia della Versilia d'agosto. Un normale B&B del centro di Firenze, direte voi? Non proprio, perché questo B&B, che trovate disponibile su Booking, di normale ha davvero poco, sia perché si trova in Palazzo Bargellini, che è uno tra i più belli e meglio conservati del centro di Firenze, sia perché dagli anni 40 il palazzo è stata la dimora della famiglia di Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l'alluvione del 1966, famoso storico e scrittore, nonché nonno dell'attuale sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'appartamento in oggetto, secondo quanto riporta La Nazione, è di proprietà di Mauro Bargellini, figlio dello storico sindaco, fratello di Antonina, madre di Sara Funaro, anche se a gestire l'affitto ci sarebbe il figlio Marco. Insomma, gli elementi per la polemica ci sono tutti, anche perché solo poche settimane fa la neosindaca di Firenze, dopo il pronunciamento del TAR, ha firmato una seconda delibera per bloccare gli affitti turistici brevi in area UNESCO, quella del Palazzo Bargellini. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che la sindaca non ha nulla a che spartire con l'attività economica in oggetto e pertanto non ci può neppure essere nessun conflitto di interesse, in quanto l'appartamento in questione è gestito da un parente di secondo grado della sindaca. Insomma, si garantisce questo non sposterà di un millimetro la battaglia di Funaro e della sua giunta contro il proliferare sfrenato degli affitti turistici brevi per tutelare Firenze perché non perda la propria identità.
Sono 13.000 in tutto le domande per il contributo Nidi Gratis accettate dalla Regione Toscana per l'anno scolastico 2024-25 con un contributo medio assegnato a ciascuna famiglia pari a 2.802 euro. A settembre il bando sarà nuovamente aperto, tutti i particolari li trovate sul nostro sito controradio.it. Occupiamoci adesso dello sciopero dei balneari che ha visto in Versilia aderire uno stabilimento su quattro, stima su cui pesa la serrata totale dei bagni di Lido di Camaiore, i cui gestori hanno deciso di aprire gli ombrelloni alle 9.30 a differenza degli altri colleghi di Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Viareggio, che non hanno aderito alla protesta. A Viareggio, a sorpresa però rispetto agli annunci della vigilia, circa 20 bagni si sarebbero uniti allo sciopero. I clienti più mattinieri comunque potevano aprirsi l'ombrellone da soli e l'assistenza dei bagnini era garantita. Ma sui motivi della protesta Domenico Guarino ha sentito Simone Guerrini, presidente di FIBA Confesercenti Toscana.
Sì, il problema è che dopo 14 anni di continui rinvii e continue non decisioni di tutti i governi, sia tecnici che politici e di tutti i colori, gli imprenditori balneari non hanno saputo quello che sarà il loro futuro. E il loro futuro comunque viene sancito dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea, con una scadenza delle concessioni al 31/12/2024, mentre la legge è in corrente a Draghi, quindi di fatto fra pochi mesi. È facilmente capibile che un imprenditore che si vede la propria fine di vita imprenditoriale, comunque anche professionale, con tutti gli aspetti che ne vengono dietro, a quattro mesi inizia a essere un po' complicata la situazione.
Cosa chiedete voi?
Cosa chiediamo? Noi chiediamo una materia di riordino, nel senso noi vogliamo capire e sapere quello che succederà. Se le gare ci devono essere, però serve stabilire i criteri di queste gare. Oggi non esistono criteri di queste gare.
Per qualsiasi altro settore in cui ci sono delle gare, ognuno, come dire, mette le proprie condizioni e poi il proprietario del bene, in questo caso la collettività, lo Stato, sceglie.
Ma su questo nessuno ha niente da ridire, no, non vogliamo l'evidenza, ci mancherebbe. Sì, questa è la normativa che si sta delineando, va benissimo, non c'è assolutamente problemi. Il punto è un altro: chi ha investito comunque, ha creato turismo, ha fatto una struttura, ha non ha mai portato ricchezza a un territorio, ok, allo Stato e tutto quanto, ha diritto come attività commerciale di essere riconosciuto di un qualcosa oppure no, oppure un esproprio?
La legislazione toscana che è stata proposta nelle scorse settimane vi soddisfa o meno? Che prevede per l'appunto degli indennizi?
Ci soddisfa, anche perché l'indennizzo cosa porta? Porta il nuovo richiedente che prende la concessione da chi è in tanno, così come dice il codice della navigazione, a in base agli investimenti da effettuare avere la concessione da chi è in tanno, e al vecchio concessionario avere un indennizzo per quello che ha costruito, quindi beni mobili, beni immobili e il valore commerciale d'azienda, perché è chiaro che se sono aziende hanno un avviamento oltre ai muri e alla struttura.
Sono le 18.50, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline per ricordare la liberazione di Firenze.
L'Associazione La Rossa presenta la Festa Rossa 2024. Dal 13 al 18 agosto a Prignano di Lari, Pisa. Dibattiti, concerti, DJ set, ristorante, pizzeria e paninoteca, bar e birreria, animazione per bambini, libreria, mostre, mercatino e associazioni. E i concerti: il 13 Diaframma, il 14 Modena City Ramblers, il 15 Schiantos, il 16 The Blue Beaters, il 17 Africa Unite, il 18 Tonino Carotone. Ingresso gratuito e free camping. Programma completo su festarossalari.it e sui canali social cercando Festa Rossa Lari. A sangue freddo in pieno
sole. Contro radio. Whatever it takes, so now you say goodbye. Oh, 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 oh.
18:52 minuti, lo ricordiamo, 80 anni fa l'insurrezione di Firenze, la battaglia partigiana per la liberazione, l'11 agosto del 1944 è passato alla storia come il giorno della liberazione, dell'insediamento del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale della città che fu capace di nominare un governo prima dell'arrivo degli alleati. Allora sentiamo questo speciale a cura di Raffaele Palumbo.
Erano le 6:45 dell'11 agosto del 44, i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio, subito seguiti da quelli del Bargello, è il segnale dell'insurrezione contro i nazifascisti. Alle 7 in Palazzo Medici Riccardi entra il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Compaiono subito dei manifesti in città che invitano tutti i fiorentini a contribuire con tutte le proprie forze alla liberazione della città, dare tutto l'aiuto morale e materiale ai nostri coraggiosi patrioti. E inoltrano che si combatte strada per strada, tedeschi e franchi tiratori fascisti, l'eredità di Alessandro Pavolini e i suoi concittadini. Sparano contro tutti, militari alleati, partigiani, civili. I britannici attendono, aspettano che i partigiani facciano il lavoro sporco. La guerriglia urbana. È l'11 agosto di 80 anni fa, è il giorno dell'insurrezione, il momento più importante politicamente, perché è qui che scopriamo il significato della resistenza fiorentina. In realtà la città sarà pienamente liberata diverse settimane dopo, ma è in quell'11 d'agosto che si capisce che a Firenze è accaduto qualcosa di inedito. Non sono le truppe alleate, ma sono le forze antifasciste a nominare il governo. Il vecchio leader socialista Gaetano Pieraccini si insede a Palazzo Vecchio con come vice sindaci Mario Fabiani e Adone Zoli, un socialista, un comunista e un democristiano. È qui che cambia il rapporto tra gli alleati e la resistenza stessa. I combattimenti proseguiranno fino alla fine del mese, soprattutto per liberare le zone limitrofe al centro cittadino. Ma è quel giorno, l'11 agosto, che viene riconosciuto come la data della liberazione della città di Firenze, che noi facciamo raccontare alla voce di Sandro Pertini.
E si sente, ecco, un passo indietro, con un certo momento l'otto si sente suonare la martinella. Cioè noi del comitato, non è che noi del comitato, io partecipavo al comitato, era questa la parola d'ordine, che per far scendere il popolo in piazza, i partigiani, i resistenti, il segnale sarebbe stato la martinella. E difatti sentivo suonare la martinella e tutti scendevano in piazza. Io ricordo questo episodio, che tra le altre cose mi precipitai come un bolide nella, in via sì Calzaioli, mi pare che lì ci fosse la sede, dove c'era Foscolo Lombardi, c'era Bertoletti, c'erano tutti, no? E riusciamo a liberare Firenze. C'erano delle oasi di resistenza, molti franchi tiratori. Gli alleati erano arrivati di là dall'Arno, erano già pitti gli alleati. E io dovevo prendere contatto con gli alleati per poi raggiungere Roma. Io ho contatto con Franche, un tenente Franche inglese, dice: no, entreremo in Firenze quando voi avrete pulita Firenze da tutti i franchi tiratori. E difatti poi entrano in Firenze, naturalmente la grande festa. Molti fucilati furono, parecchi ne furono fucilati di questi fascisti, di questi repubblichini. Andammo a Palazzo Vecchio, tutta quella cerimonia, tutti gli incontri. Io dovevo raggiungere poi Roma, quando arrivò il tenente Franchi, che aveva l'incarico dallo Stato Maggiore inglese di prendermi, perché sapevano che io ormai ero lì, di prendermi e portarmi a Roma. Ci ha raccontato quello che avevano fatto a Villa Triste. Cosa orrenda Villa Triste. A Via Tasso a Roma ne avevano fatto delle cose veramente orrende, ma anche a Villa Triste cose orrende avevano fatto. Questa, la banda Cocco è stata ferocissima, non è vero, contro i fiorentini. E lì fu bombardato parecchio di Firenze, verso... Salvarono Ponte Vecchio, che di artistico non aveva nulla Ponte Vecchio. Lo salvarono i tedeschi, così, dice, l'hanno salvato perché sapevano che Ponte Vecchio, così conosciuta all'estero, eccetera, non volevano macchiarsi di questo. No, avevano fatto saltare il ponte più bello, che era solo di una volta, era tutto, non era di due arcate. Era un'arcata unica. Che la mare intelligente, ci abbiamo messo parecchio a venire da Campo di Marte a raggiungere via Ghibellina con tutte queste soste, no?
Lei il mare dice 8 ore.
Quanto?
8 ore.
Sì, sì, non, più che meno. Ha ragione. A un certo momento a mare venne un'idea felicissima. Dice, senti, andiamo e ti fai fasciare il braccio, eccetera, come... E difatti mi fece fasciare, io lo portavo al collo, di modo che per la strada lei, allora, tranquilla, si mise al mio fianco. Quando incontravamo una pattuglia, vedevano questo che io poi facevo un volto da chiedere pietà anche ai sassi, no? Tutto così, sorretto da Mara, che bravissima, coraggiosa, sorretta da Mara, con i tanti mi dice coraggio, coraggio, quando passavano i tedeschi, perché aveva il braccio al collo, sì, è vero, il braccio al collo, ricorda Mara, me lo ricordo, che dei giorni.
Radio Firenze, questa è la voce di Firenze Liberata.
Alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
Alle 18:59 minuti, con queste parole che emozionano ancora oggi e dovrebbero sempre nell'attualizzazione di quei valori e di quella lotta, andiamo a volgere a conclusione l'informazione regionale con uno sguardo al meteo. Prosegue l'allerta caldo a Firenze per domani, anche per domenica. È stato prolungato il codice rosso, lo evidenzia Palazzo Vecchio. La temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, domani di 38 e mercoledì di 39. Diamo uno sguardo, dicevamo, alle previsioni. Cielo sereno, poco nuvoloso, l'aumento della copertura sui rilievi come di consueto nelle ore più calde. Venti deboli a prevalente regime di brezza, mari calmi o poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento. Sono le 19, la redazione ripassa la linea Pierluigi Megahertz, che ringraziamo per la regia. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.